Lick Chick Estate.
I got a slick chick, see? A neat chick, the she's part of makes me tick. Mama,
hey, 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 hey.
Clickety click, a slick chick.
Hey, hey. Hey, hey.
A high heels on for the baby blues.
Hey, hey. Hey, hey.
Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man,
yeah.
It was a night.
Yeah, yeah.
But everybody stopped, we're on a dime to look.
Yeah, yeah.
Even my heart, my heart got a shook.
Yeah, yeah.
She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm. She's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, I got a stick chick. She's a neat chick. But she what I make me tick. Mama,
yeah, yeah, yeah.
Clickety click, a stick chick.
Yeah, yeah.
Yeah, don't
yeah, yeah.
You know she's a stick?
Yeah, yeah.
Mama,
yeah, yeah.
I stick
yeah,
a chick.
Yeah, yeah.
Ah, yeah.
Yeah,
a slick chick. Mama, clickety click, a slick chick. Yeah, yeah.
I got a
crazy little chick.
I
don't you know she's slick.
Richard Wilson, non c'è gabbia che tenga. Facciamoci un altro bicchiere, Gubby. Ma vorrei avere il vostro doppio esofago, amico mio. Userei quello insensibile per ingollare questo vostro veleno venturiano. Se mai capiti sulla terra, Gubby, vienimi a trovare. Ti farò provare una vera bevanda. Qualcosa che verseresti di certo nell'esofago che usate per sentire sapori. In realtà... no, ma tornerò su questo in seguito. Non c'è niente come una buona storia per accompagnare una buona bevuta. Dunque, ti stavo raccontando perché giù da noi abbiamo smesso di costruire astronavi. La prima che partì dalla Terra precipitò, lo sai? Fu perché quando raggiunse la barriera cercò di sfondarla con i razzi anteriori. Fu invitata ad allontanarsi, poi perse il controllo e precipitò. Non si salvò nessuno. Quelli della seconda astronave si precipitarono su come vespe infuriate, senza però dimenticare la prudenza visti i precedenti. Incrociarono per un po' nei paraggi, aprendo bene occhi e orecchie. Fu così che sentirono la voce, il messaggio telepatico che annunciava che nessuno doveva lasciare la Terra finché loro non disponevano altrimenti. I pianeti federati, li chiamiamo la Federazione oggigiorno, cercarono di dircelo col maggior tatto possibile, ma in parole povere quello che dissero fu che noi abitanti della Terra dovevamo fare ancora molta strada prima di essere degni di avventurarci fuori dal nostro spazio aereo. Avevamo tutte le cattive abitudini con cui non volevano avere niente a che fare. Così la Terra fu proscritta. Fu fatto divieto a chiunque di entrare o uscire dalla sua atmosfera, soprattutto di uscire. Beh, tu saprai cosa succede quando qualcuno ti proibisce di fare una cosa. Magari non te ne è mai importato granché se la facevi o meno, ma nel momento stesso in cui ti dicono che non devi, ti viene una voglia pazza di farla, al punto da perderci il sonno. Come avvenne secoli fa giù da noi, in un periodo chiamato proibizionismo. Sulla Terra ci mettemmo così ad escogitare tutti i trucchi possibili per far passare una nave oltre la barriera. Tentammo prima con lo sfondamento in massa, nella speranza che almeno uno riuscisse a passare, magari aggirando le difese avversarie, ma la barriera era dappertutto. Non era qualcosa di solido, quella barriera, qualcosa che potevi cercare di abbattere o di evitare. Era come se senza accorgertene ti fossi lanciato su un lenzuolo di salvataggio da qualche dannata finestra. Per un po' ci affondavi dentro, poi quella ti rilanciava indietro, una sensazione orribile. Poi dopo qualche tempo qualcuno scoprì l'invisibilità e provammo con quella. Mandammo su un'astronave travestita da razzo intercontinentale. Si allontanò volando bassa dentro un enorme banco di nubi, poi puntò verso l'alto d'improvviso. Niente da fare, rimbalzò indietro anche quella. Un gruppo di dilettanti australiani un giorno lanciò da Woomera un razzo lunare, un congegno telecomandato senza uomini a bordo e zeppo di strumenti. Esso raggiunse felicemente la Luna, oltrepassando la barriera, ma nessuno ci fece molto caso. Toccò il suolo senza incidenti e se ne stette lì, sull'orlo del cratere Aristarco, continuando a mandare segnali finché le batterie non andarono fuori uso. Sapevamo già tutto sulla Luna e nessuno ci teneva ad andare là. Quel che volevamo era farla alla Federazione. Arrivò poi il giorno in cui il blocco asiatico annunciò di aver perfezionato la telecinesi. Gli angloamericani fecero un po' gli offesi, poi scesero a più miti consigli e misero mano al portafoglio. Nacque così l'impresa delle tre A, la Anglo-American Asian Venture, nave americana, comandante britannico e decollo da un campo telecinetico asiatico. Andò a finire come tutte le altre, un fiasco clamoroso. Quando tutto fu pronto, scelsero come destinazione un punto a 100.000 miglia oltre la barriera. L'astronave sparì regolarmente dal campo e tutti cominciarono a scambiarsi grandi pacche sulle spalle. Ma un paio di minuti dopo, la nave era di nuovo lì, nello stesso punto da cui era partita, appena un po' più tremolante. L'equipaggio ne uscì barcollando, tenendosi la testa tra le mani. Non seppero dire cosa accidente era successo, se non che sentivano il solito effetto fionda di chi è stato catapultato indietro da un tappeto elastico. Con qualche sensazione extra questa volta, ognuno di quei poveretti ne riportò una terribile emicrania che durò più di una settimana. Beh, quella fu la fine. Non ci furono più altri tentativi, rinunciammo. Non c'era niente da fare. Come mai allora me ne sto seduto qui, in un'osteria su Ventura 4, a chiacchierarne con te? È una buona domanda, Gubby vecchio mio. Ma facciamoci prima un altro bicchiere, che poi ti racconterò come ho messo nel sacco te e i tuoi amici della Federazione. Sì, io in persona e tutto da solo. Dunque, dopo il fallimento del tentativo delle 3A, le astronavi giù da noi non valevano più un soldo bucato. Loro le misero in naftalina per salvare la faccia, sai com'è, sostenendo di non averne più nemmeno una. Ma dopo qualche anno, quando lo smacco non bruciava più tanto, le misero all'asta. Non che ci fossero molti acquirenti, ma le svendevano a prezzi tanto stracciati che ne comprai una. Avevo cominciato a occuparmi di trasporti intercontinentali in quel periodo. La telecinesi non era ancora sfruttabile commercialmente. Quei ferri vecchi spaziali non potevano certo considerarsi molto economici quanto a consumo, ma con opportune modifiche potevano trasportare un carico tre volte maggiore dei comuni razzi intercontinentali. Ed erano così a buon mercato che calcolai di poter sopportare la spesa. Non fu un cattivo affare. Certe società caricavano da me solo per il prestigio che ne derivava di consegnare le loro carabattole con un'astronave. Ma avevo continuamente la sensazione che la Federazione non mi togliesse gli occhi di dosso, mentre rombavo da una riva all'altra del Pacifico, quasi stessi progettando un altro attacco alla loro sacra barriera. Ero solito viaggiare da solo. L'apparecchio era così maneggevole che non avevo bisogno di un secondo pilota e non avevo la licenza per i passeggeri. Un giorno avevo appena consegnato a Singapore una dozzina di tonnellate di trappole per topi, o volani per trattori, o cavaturaccioli, non me lo ricordo bene, il cliente lanciò l'idea di un party, cui naturalmente partecipai. Si fecero le ore piccole e stavo giusto per svignarmela quando l'ospite propose il bicchiere della staffa e non potei rifiutare. Quell'ultimo bicchiere doveva averlo maggiorato in modo che mi tenesse compagnia fino in California, perché quando regolai il pilota automatico per Murok lo feci alla cieca. Ma in qualche modo, brum, io e la nave prendemmo il volo. Andò proprio così. La prima cosa che ricordo dopo quel momento è di essermi ritrovato da qualche parte oltre Marte. Temetti che mi si scatenasse l'inferno addosso quando me ne resi conto. La testa non voleva ancora saperne di stare attaccata al collo. La nave era in caduta libera, col muso puntato fuori dal sistema solare, quando il caccia della Federazione le si affiancò. Cercai di rimettere insieme i miei pezzi meglio che potei, bevvi mezzo litro di latte, mi allacciai il colletto e mi preparai a ricevere i visitatori, o a essere scaraventato all'altro mondo. E invece no. Erano tutti inchini e salamelecchi. Avevo forzato la loro barriera ed erano troppo sconvolti per rendersi conto che era stato un incidente. Immaginavano di essere stati battuti e si dichiararono disposti a scendere a patti, con me, come se fossi il rappresentante della Terra e il mio fosse stato un piano accuratamente predisposto. Naturalmente stetti al gioco. firmai la convenzione che apriva i loro pianeti al nostro commercio. Io, un vecchio pilota di carrette mercantili in nome della Terra, e per di più così scombussolato che solo qualche scarica elettrostatica riusciva a filtrare fino ai loro telepati. Perché non erano altro che questo, Gyubi, vecchio ubriacone, lettori del pensiero e ipnotisti. E la loro barriera era tutta qui, un trucco da baraccone. Ma sì, lo so che non sei uno di loro, Gyubi. Loro si prendono la parte del leone e voi ne siete le vittime, anche se nominalmente siete membri della federazione. Oh, hanno messo su un bel racket, concessioni commerciali su tutti i 27 pianeti abitati di quest'angolo della Via Lattea, e non vogliono che neppure uno cada in balia di qualche operatore più in gamba di loro. Era questa la condizione perché noi della Terra fossimo degni di fare il gran balzo nello spazio. Naturalmente, i telepati della Federazione non potevano captare un bel niente quando premetti un pulsante dimenticato sul mio quadro comandi, inserendo l'astronave su una rotta spaziale. Fu il mio dito a farlo, con l'aiuto dell'ultimo bicchiere. Per quel che ne sapeva la mia mente, io stavo programmando una rotta per Murok, California. Così quando la nave filò dritta verso le stelle, era ormai troppo tardi. Io avevo perso i sensi e non c'era più evidentemente nessuna mente da leggere per i loro telepati o che i loro ipnotisti potessero suggestionare con lo spettro della grande barriera. Perché ti racconto tutto questo? Beh, prova a indovinare, Gyubi. Perché siete ancora sfruttati dalla Federazione? Perché possono leggervi quel pensiero e truffarvi ogni volta. Quello che vi serve, vecchio mio, è un antidoto. E per combinazione ne ho qui proprio un campione. Sì signore, la fionda di Singapore, imbottigliata nel comodo formato da mezzo litro, a soli 10 venturici la bottiglia. Sviluppa rapidamente e immancabilmente un campo di interferenze elettrostatiche che nessun telepate o ipnotista può penetrare. E il raddrizzatorti è il livellatore, quello che ci mette alla pari con loro. Ne vuoi comprare una cassa? Sei un dritto, Gyubi, e non te ne pentirai. Guarda me, la prova vivente delle virtù di questo prodotto.
We'll be right back.
di Ray Russell, La camera. Crane si svegliò col lino della schiuma pizzicadenti che gli galoppava nel cervello. La pizzica borbottò tra sé, la notte scorsa deve aver comprato il tempo della Sognidoro. Guardò in cagnesco il microfono della Sognidoro sulla parete accanto al cuscino, poi fissò il soffitto. Era ancora spento. Deve essere molto presto, si disse. Quando gli slogan della Caffet si accesero, aumentando gradualmente di intensità, distolse gli occhi dal soffitto e scese dal letto. Evitò di guardare i messaggi pubblicitari stampati sui lenzuoli, sulla fedra, le coperte, i vestiti ripiegati sulla sedia e la soletta delle pantofole. Appena i suoi piedi toccarono il pavimento, il televisore si accese. Si sarebbe spento automaticamente alle 22. Crane era perfettamente libero di cambiare canale, ma non vedeva il vantaggio. Nel bagno accese la luce e immediatamente lo assalì l'audio del televisore. Spense la luce, compì al buio i primi riti mattutini. Ma la luce gli serviva per radersi e quando l'accese di nuovo l'audio riattaccò. Mentre si rasava, lo specchio continuò a pulsare con guizzi istantanei ogni 3 secondi. Non bastavano a disturbare la rasatura, ma Grain si sorprese immediatamente a pensare alle meravigliose, calde virtù di profumo di tè, il concorrente di Caffetto. Poco dopo leggeva gli annunci di Ora, il dolce lassativo istantaneo, e di Stop, il tranquillante dal gusto di brandy, stampati a foglietti alterni sulla carta igienica. Mentre si vestiva suonò il telefono, lo lasciò squillare. Sapeva quel che avrebbe sentito se alzava la cornetta.
«Buongiorno, avete già assaporato i vostri cracheroni? Impacchettati con le giuste proteine e...»
O magari, perché aspettate per il servizio di leva? Arruolatevi subito nel corpo che preferite e godrete dei seguenti benefici. Oppure,
siete sensibili ai cambiamenti di tempo? Le malattie alle coronarie ne uccidono 4 su 5. I primi sintomi sono...
D'altra parte avrebbe potuto essere un'importante chiamata personale. Alzò la cornetta e grugnì. Pronto?
Salve, rispose una voce femminile, rauca e insinuante. Bob?
Sì.
Bob Grain?
Sì, ma chi parla?
Mi chiamo Judy, io ti conosco, ma tu non conosci me. Ti sei sentito giù di corda ultimamente, non è vero? Depresso, scoraggiato.
L'attacco esasperato. Questa era la goccia che faceva traboccare il vaso. Trasse un biglietto spiegazzato dal cassetto della scrivania. C'era scritto un indirizzo. Fino a quel momento aveva esitato a seguire quell'indicazione, ma quel mattino si sentiva deciso. Uscì dall'appartamento e chiamò un taxi. Lo schienale del sedile anteriore del taxi si accese immediatamente e si trovò a osservare l'ora di colazione della succo super profumato. Aprì il giornale che l'ultimo passeggero doveva aver dimenticato lì. I suoi occhi cercarono di sfuggire gli annunci in quadricromia della Splendor, con i suoi ambigui simboli homosex, sadomasochisti, incestuosi, autoerotici, concentrandosi su un articolo circa l'avvio di un nuovo programma governativo di edilizia residenziale. Ma non ebbero esiti i suoi tentativi di ignorare quelli del deodorante Brezza Marina, stampati in giallo su bianco tra le righe. Il taxi arrivò a destinazione. Grain pagò l'autista con una banconota che recava un ritratto di Abramo Lincoln da una parte e l'immagine di una donna nuda che faceva la doccia con un sapone delicato dall'altra. Entrò in un antico edificio piuttosto malconcio. Trovò la porta che cercava e suonò il campanello. Poté sentire dall'interno il suono amichevole di un antiquato cicalio, anziché un carillon che intonava l'inno di Bisteccate Nera, di Ammazza Zanzare o della Crispi Cola. Una tenua speranza lo invase. Un donnone sudicio e trasandato aprì la porta, lo squadrò sospettosamente e chiese:
«Beh? La signora Fairman? Ho avuto il vostro nome da un amico, Bill Shivers. Ho sentito che voi...» La voce calò di tono. «Affittate delle camere».
«Fuori di qui! Volete mettermi nei guai? Sono una privata cittadina, una rispettabile...»
«Ma io voglio pagare, ho un buon lavoro e...»
«Quanto?»
«200?» «È il doppio di quanto pago per l'alloggio pubblico».
«Venite dentro». Appena entrato, la donna diede 4 mandate, tirò un grosso catenaccio e mise la catena. «Un'unica stanza», disse. «Cesso e doccia nell'atrio, da dividere con altri 2 inquilini. Sbarazzatevi da solo dei vostri rifiuti. Riscaldamento d'inverno a vostro carico. Se volete acqua calda, fanno 50 extra. Niente fornelli nelle camere, niente ospiti. 3 mesi anticipati, in contanti».
«La prendo», disse Crane in fretta, poi aggiunse: «Posso spengere la TV?»
«Non c'è nessuna TV e nemmeno telefono». «Niente microfoni notturni accanto al letto? Niente messaggi subliminali negli specchi? Niente proiezioni sui soffitti e le pareti?
Niente di quella roba».
Crane sorrise beato, contò la caparra in quella mano sudicia. «Quando posso traslocare?» Lei alzò le spalle.
«Quando volete». Ecco la chiave, quarto piano, sul davanti, non c'è ascensore. Crane uscì continuando a sorridere, la chiave stretta nel pugno. La signora Fennon alzò la cornetta e formò un numero.
«Pronto?» disse. «Rapporto Fairman, ne abbiamo un altro, maschio, sulla trentina».
«Ottimamente, dottor Fairman, grazie», rispose una voce. «Cominciate subito la cura».
Periodo di sterilità. Il flagello di qualunque scrittore, pensò John Kensington cupamente, sia esso povero e disperato, ricco e famoso, è un prolungato periodo di sterilità. Sedeva fissando il foglio bianco formato protocollo nella macchina da scrivere. La sua mente era vuota, come quel foglio. Non una sola idea, non una sola riga, sia pur vagamente coerente in quasi 3 settimane. Kensington spinse indietro la sedia, sospirando, e si alzò. Raggiunse il piccolo frigorifero nel cucinino, aprì l'ultima lattina di birra e la portò fino alla vecchia poltrona Morris, disposta accanto alla scrivania. «Devo riuscire a produrre qualcosa», pensò. «È scaduto l'affitto di un'altra settimana, e se non scrivo qualcosa su quel dannato pezzo di carta posso dimenticarmi di mangiare per un bel po'». Centellinò la birra, chiudendo gli occhi. «Su, vecchio mio, datti da fare», si incoraggiò. «Solo un'idea, una sola piccola idea». Lasciò vagare i pensieri, ma sembrava che sapessero vagare solo in un circolo chiuso, niente di niente, neppure... «Un momento! Ora aspetta qui un solo dannato momento!» Il germe di qualcosa aveva sfiorato un angolo remoto del suo cervello. Era solo un misero, evanescente frammento, ma lo afferrò come chi prossimo a morire di sete avrebbe afferrato un mestolo d'acqua. Ferocemente non gli dette tregua, il germe resistette, lentamente e inesorabilmente cominciò a germogliare. Kensington si era rizzato sulla poltrona, rigido, teso, gli occhi spalancati, dimenticando la birra. Le punte delle dita gli pizzicavano dall'eccitazione. Lo sbocciare finalmente di un'idea era stato come una catarsi e allentò la tensione che si era accumulata in lui in quelle 3 settimane. Sarebbe stato un racconto di fantascienza, pensò. Forse un romanzo breve se lo trattava adeguatamente. Si inumidì le labbra. «Dunque, vediamo un po'.
Immaginiamo che ci sia una certa razza di alieni che complotta di impadronirsi della Terra, perché pianeta di importanza strategica in qualche guerra intergalattica in cui sono implicati. D'accordo, d'accordo, è un tema abusato, ma ci sono molti modi di aggirare l'ostacolo, di minimizzare questo aspetto. Dunque, questi alieni si sono infiltrati sulla Terra, impiantandovi qualche sorta di base operativa segreta, magari in qualche catena montuosa. All'insaputa di tutti, stanno montando lì una fatale macchina cibernetica che, una volta completata, avrà il potere di cancellare qualsiasi pensiero razionale dalla mente degli uomini, trasformandoli in docili zombie. Un momento ora, immaginiamo che questi alieni abbiano già ultimato una prima sezione della macchina. Essa è capace di leggere simultaneamente i pensieri di tutti gli uomini della Terra e di classificarli perché siano analizzati dagli scienziati alieni. Con questo sistema, se anche succede che un umano per puro caso o per qualche incidente scopra il complotto, bisogna mettere nel conto gli incidenti sia fisici sia mentali, nonché la chiaroveggenza, la trasmissione nello spazio di onde cerebrali e simili, gli extraterrestri ne sono immediatamente informati. A quel punto non avranno che da concentrare tutta la potenza della sezione già completata della macchina su quel particolare essere umano, cancellando in lui tutti i pensieri pericolosi per il loro progetto. Essi saranno così perfettamente sicuri di essere al riparo da ogni pericolo. Kensington sudava lievemente ora, la fronte corrugata nello sforzo di riflettere. Certo, pensò, ho fatto qualche passo avanti, ma chissà se riesco ad arrivare fino in fondo in modo decente. Beh, se non altro è una buona idea su cui lavorare, il che è già dannatamente meglio di niente. Dunque, come posso salvare la Terra da questo triste destino? Devo riuscire a farlo in modo del tutto plausibile, non troppo mirabolante, come qualche trucco da baraccone. Ed improvviso la risposta gli scoppiò nel cervello. Per Dio, gioì Kensington, è perfetta! Non fa una piega! Sogghignò perfidamente. Questi maledetti alieni non avranno più probabilità di un gelato in un forno se la metto in questo modo. Si alzò di scatto, avvicinandosi alla scrivania. Lo sviluppo del racconto gli era ormai chiaro, stampato indelebilmente nella mente. Sedette davanti alla macchina da scrivere, fremendo d'eccitazione perché sapeva, perché sentiva finalmente che il periodo di sterilità era finito. Le dita accarezzarono i tasti e improvvisamente, inesplicabilmente, nella sua mente ci fu il vuoto. Premette la fronte sulla superficie fredda della macchina da scrivere. Perché? Gemette silenziosamente. Perché? Perché non riesco a produrre una sola piccola idea?